Ciao a tutti, quella che state per ascoltare è la puntata 400 di questo podcast. Sì, davvero, la puntata numero 400. Quando ho iniziato pensavo che sarei arrivato a 10. Quando sono arrivato a 100 ho detto, oh mio Dio, per cui siamo arrivati alla puntata 400 che avrei voluto chiamare i 400 colpi, ma insomma ho avuto altre cose da fare, ho avuto altri impegni, sono costantemente indietro con i tempi. Costantemente indietro su tutto, e lascio un sacco di cose aperte e non riesco a chiuderle e vorrei avere più tempo, vorrei riuscire a gestirlo in maniera un po' più sensata, non ci sto riuscendo, magari ci riuscirò in futuro, però per adesso è così. E allora ho deciso di pubblicare questa puntata che ho registrato gli ultimissimi giorni del 2021, infatti fa riferimento a una sigla, la sigla precedente, quella dell'anno scorso, e fa niente, nel senso ve la dovete beccare così, perché è una puntata molto intimista per certi versi, anche dopo un po' di puntate pesanti secondo me. Viene fuori un'altra puntata che riassume per certi versi molte delle cose di me, perché sono fatto in un certo modo, cioè non la spiegazione del perché sono fatto in un certo modo, ma il fatto che vi spiego che come sono fatto, come io interpreto un sacco di cose dell'esistenza mia e degli altri. A seguito di questa puntata farò un'altra puntata di interviste in cui sentirete delle interviste a degli artisti sempre su questo tema, e sarà molto interessante secondo me sentire che cosa hanno da dire loro, più che quello che ho da dire io. Però per adesso, per oggi, vi beccate questa puntata anche non troppo breve, in cui vi racconto alcune cose di me che probabilmente a voi non interesseranno, ma va bene così. Ho parlato anche troppo, scusatemi e buon ascolto. Buongiorno signori, no, non è questa la sigla dell'anno prossimo, anche perché siamo ancora in quest'anno, per cui non c'è ancora questo cambio, anche se ci sono delle similarità tra questo, che è ovviamente l'intro di Tron Legacy scritto dai Daft Punk, probabilmente la cosa più bella del film, anche se devo dire che stilisticamente aveva il suo perché oggi voglio fare una puntata leggermente diversa e come al solito vi faccio una puntata in cui vi tiro fuori un po' di mie perplessità su me stesso, che se fossi uno che fa clickbait, cioè la baita dei click, sarei anche furbo. La realtà è che stavolta ci ho pensato un bel po' ed è stata una dopo due settimane di successi, devo dire la verità, cioè cose che sono andate bene, che mi dico, ma come è possibile che certe cose nella mente mi vadano bene? Infatti dicendolo probabilmente mi sto tirando addosso una sfiga mortale, ma ci proviamo. Voglio fare un pochettino voglio pensare un pochettino a come sono fatto io e perché certe volte, spesso e volentieri, penso di essere fatto male. E siccome la musica l'ho già messa, non voglio mettere Holding Out for a Hero, perché è bellissimo, cioè andare a cercare un un eroe non me la sento proprio. In realtà ho messo questa canzone non tanto perché mi sento l'eroe dei nostri giorni, perché faccio questo codice, scrivo questi programmi, faccio i video. No, in realtà mi piaceva molto la canzone, era molto 80, per cui cioè, forse secondo me è il simbolo stesso, se non delle sonorità, delle armonie degli anni 80, per cui va bene così. No, oggi voglio raccontarvi perché sono un virtuoso, ma nel senso negativo del termine. E uno potrebbe dire, ma insomma, virtuoso, cioè la virtù, in realtà la penso in maniera differente. Voglio raccontarvi di quando suonavo la chitarra, erano gli anni 90, ho iniziato che avevo 15-16 anni e poi ho smesso a 10 anni dopo. Non perché ho deciso di smettere, perché a un certo punto mi sono interessato ad altre cose, il gruppo non c'era più l'occasione e anche le cose erano un po' cambiate. Fare musica in quegli anni era molto diverso da come si fa musica oggi, soprattutto nei gruppi in giro. E sono anche contento di aver vissuto quel momento e non il momento di oggi. Oggi mi piacerebbe di meno. Oltre al fatto, lo dico spesso al mio amico Roberto, che se a oggi, cioè se allora avessi avuto YouTube, avessi visto quanto cazzo era brava la gente altrove, mi sarei sentito una merda continuamente, non sarei mai riuscito a salire su un palco, ma va bene così. Va bene così, è stata una bella esperienza suonare, eccetera eccetera, e me la porto dentro, mi aiuta ancora oggi quando faccio montaggio, perché fare montaggio video, spesso e volentieri anche fare un montaggio audio, io ho scritto un'applicazione che serve appunto per fare il montaggio audio nel video, pensate un po', ma non è questo quello di cui voglio parlare. Quando allora suonavo, devo dire che ho sempre inseguito la tecnica, perché mi sono detto che dovevo essere bravo tecnicamente per poter fare le cose, e anche perché il genere che ascoltavo era molto, per certi versi, tecnico. Uno potrebbe dire Metallica, no, guarda, i Metallica sanno suonare veramente tanto bene, i Megadeth pure, cioè quella roba lì era molto tecnica già di partenza, era anche una sfida di virtuosismi per certi versi. Io suonavo la chitarra, grande errore, cioè nel senso ricomincerei con la chitarra, però devo dire che la batteria secondo me è molto più figa, e anche lì. E allora c'erano i dischi dei chitarristi, c'era Malmsteen, c'era Vai, c'era Satriani, c'era tutto questa pletora di gente che suonava veramente bene e te lo faceva sentire. E spesso e volentieri confondevo la bravura tecnica con la bellezza. E ancora oggi lo faccio, cioè io ascolto musica gente, di cui sentiamo un estratto in questo istante. Ecco, il gent è un genere musicale stranissimo per certi versi, perché è una sorta di evoluzione del techno metal, del heavy metal più tecnico, al punto tale per cui il virtuosismo tecnico è base imperante del genere stesso, che sfrutta tempi composti, molte robe dispari. Insomma, è una cosa veramente difficile anche da seguire per certi versi. Però, cavoli, è una cosa che mi piace tantissimo e mi dà energia. E a volte devo dirvi che mi rilassa anche. Io mi ricorderò sempre quando stavo facendo questo cartone animato, un cartone animato molto semplice, animato in parte animato da me su disegni originali di un mio carissimo amico collaboratore, Francesco, che è uno che sa disegnare non bene di più, cioè un illustratore della super madonna, ma super 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 e madonna madonna madonna. E mi ricordo che io facevo questa cosa per bambini, era un cartone animato che andava sul web, che essenzialmente sensibilizzava i più piccoli a come avere cura dei propri animali domestici, di come trattarli, come gestire l'animale domestico, che è una cosa bella. E io, intanto che facevo queste cose proprio per bambini sui 10-12 anni, forse anche più piccoli, forse anche 8, cioè ascoltavo musica di questo genere. Per cui è una cosa che a me rilassa tantissimo. A volte la sera, quando devo tornare a casa, metto sta roba proprio e dico: ah, che bello! Un po' come sentirsi Vivaldi, per dirvi. Cioè, Vivaldi piace anche, però mi piace di più Meshuggah. O gli Scarsimetri, o insomma gli Animals as Leaders, naturalmente. Insomma, avete capito, questa roba qui. E ancora oggi veramente tendo ad apprezzare tantissimo il tecnicismo. Non mi chiedete perché. Non lo so, forse è per una mancanza mia, però tendenzialmente per me questo è una cosa fondamentale. Al punto tale che quest'anno a X Factor, uno dei miei gruppi che preferivo, è stato eliminato per primo. Perché? Perché facevano questa roba qui. Michael, like a shot falls out. Ecco, loro erano musicisti veramente, 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 veramente bravi. E la canzone, secondo me, è bellissima, a me piace tantissimo. Solo che, cioè, non lo so, a voi non è piaciuta, al pubblico non è piaciuta. Anzi, per certi versi mi fa strano che siano anche entrati in X Factor. Però vabbè, va bene così. E in X Factor quest'anno ho detto, sì sì, tecnica, 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 però manca il sentimento, manca l'emozione. E io mi sono detto, ma stai a vedere, Raccuglia, che a te manca l'emozione. Che a te manca l'emozione delle cose, cioè ti perdi nel tecnicismo, nel virtuosismo, e ti manca l'emozione nella musica. Però non suono più, cioè non ho più le mie dita fisicamente a contatto con le corde di una chitarra, per cui è una cosa un po' differente. Allora mi sono chiesto, in quale modo oggi sono diventato un virtuosista, per certi versi? Voi che ci credete o no, si può essere virtuosi, cioè virtuosisti anche in altri ambiti, soprattutto nel cinema. Uno potrebbe dire, in che senso c'è il virtuosismo nel cinema? Cioè, nel senso, non c'è una performance, è tutto costruito, non c'è una roba live. Sì e no, perché per certi versi alcuni registi riescono a fare delle cose più difficili di altri. E uno potrebbe dire, perché c'è una cosa più facile e una cosa più difficile? E che cacchio, sì. Mettiamo una scena dove ci sono due persone che parlano a un tavolo. Il setup base per fare queste riprese è un tale per cui c'è una camera che li riprende da lato, in modo tale che sono entrambi ai lati dell'inquadratura, punto. Questo già potrebbe rappresentare il totale di un'intera discussione. Ma magari di solito, spesso e volentieri, si utilizzano altre due camere, una che si mette a destra, vicino alla spalla destra del personaggio a sinistra, e una che si mette vicino alla spalla sinistra del personaggio a destra, quelle che vengono chiamate campo e controcampo. Cioè, a un certo punto si vede più in primo piano un interlocutore e di spalle l'altro, e poi viceversa, sempre stando dalla stessa parte del tavolo. Ecco, questo è il setup standard per la direzione di una chiacchierata tra due persone. Però ci sono dei modi anche differenti. Magari un regista potrebbe pensare di prendere queste persone, tenerle in piedi e in un unico piano sequenza, cioè senza stacchi, con un'unica ripresa, far girare attorno a loro la camera, continuando a ribilanciare l'inquadratura in modo tale che, nonostante la camera continui a girare attorno a queste persone, c'è sempre la persona più importante, cioè quella che sta parlando, oppure i piani di reazione dell'altra inquadrati. Questo è più difficile, perché devi star lì, devi pianificare tutti i singoli movimenti, devi fare in modo che questa cosa sia naturale. Il fatto che se la camera prima sta da una parte, poi sta dall'altra di questi personaggi, oppure questi personaggi si spostano, magari uno invece di stare seduti a un tavolo sono in cucina che parlano, poi magari uno prende il caffè e intanto l'altro si sposta, intanto l'altro che va di qua e di là. Cioè, tutta questa coreografia rende la cosa molto più difficile, anche più dinamica per certi versi, ma molto più difficile. Ecco, si può essere dei virtuosi su questo. Quando si va nelle scuole di cinema si studiano queste cose qui. Ovviamente si studia il campo e controcampo per dire non fare stronzate, cioè anche perché a volte nella vita ti serve anche fare delle cose semplici, perché hai poco tempo, hai poche risorse, oppure gli attori non hanno questa grande capacità di fare blocking, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, comunque devi anche adattarti, però nella scuola di cinema ti insegnano invece a fare le cose difficili, a fare questi piani sequenza allucinanti dove c'è una persona che cammina per un intero isolato, sale le scale, continua a interagire con le persone e la camera lo segue in un unico singolo piano sequenza. C'è una puntata meravigliosa della terza stagione, se non sbaglio, di Mr. Robot, che è un unico piano sequenza, così come Birdman di Iñárritu è un unico piano sequenza, ovviamente tagliato, e anche lì la bravura del regista è anche saper tagliare dove si riesce. Ovvio che con le camere digitali non c'è più la necessità, però sai, girare 90 minuti di film in una botta sola a volte è difficile, allora ti conviene spezzettarlo in gruppi da 5-10 minuti e fare dei tagli dove non si vedono. Dove i tagli che non si vedono non è necessario farli in computer grafica, lo aveva già fatto Hitchcock a suo tempo. Però questo è per farvi capire che si può essere virtuosi anche nel cinema, oltre che nella musica. Ma pensiamo anche alla direzione della fotografia, sfruttando anche le tecnologie, perché anche di questo si parla. Un direttore della fotografia può rendere la stessa scena in maniera molto diversa, in mille modi diversi, a seconda di come la illumina, e a seconda di come la illumina dipende molto anche dal manico tecnico da quanto uno riesce a costruire certe cose, a illuminare, anche conoscere molto tecnicamente gli strumenti che ha a disposizione. Perché sapete, una volta c'era la pellicola, anzi una volta bisogna essere veramente bravi perché non si vedeva quello che succedeva. Però oggi invece le cose sono anche differenti. Per esempio, ci sono registi che gestiscono molto bene gli effetti speciali, per cui sanno dirigere una scena dove magari gli attori sono in uno studio completamente verde e lui deve sapere come dirigere gli attori, come dirigere le camere, eccetera, eccetera, immaginandosi a priori quello che succederà dopo, cioè tutte le cose che verranno aggiunte, tutti i movimenti di camera, e tutto questo, quelli bravi bravi lo fanno, mantenendo anche la leggibilità dell'azione, perché sapete, per fare una cosa concitata uno potrebbe dire basta muovere la camera, non si capisce niente, però invece riuscire a fare una cosa concitata, violenta, drammatica, animata, dove si sente l'urgenza, l'impellenza, la violenza del momento, e anche far capire che cosa sta succedendo, è veramente tanta roba, tanta tanta roba. Infatti appunto uno potrebbe dire: perché ci sono registi che vengono apprezzati più di altri? Beh, anche per questo motivo. Gente che riesce a fare delle cose tecnicamente difficili e dici, cacchio, come cacchio ci sei riuscito? E poi comunque a far capire tutto. L'esempio più classico è, che non è neanche classico, è quello di Mad Max Fury Road. Un film tecnicamente complicatissimo, dove succedono una vagonata di cose. Un film d'azione dove l'azione inizia e non finisce per due ore. Cioè, dove non c'è spazio al dialogo, allo spiegone, cioè è veramente l'urgenza, l'impellenza, cioè un inseguimento unico in un mondo post-apocalittico, desertico, con delle litanie, con delle liturgie completamente diverse da quelle nostre, e tutte queste vengono solo accennate per dar spazio all'azione, e l'azione, nonostante tutto, nonostante la pericolosità e la cosa e la violenza e la dinamicità dell'azione, tutto si capisce. E poi quando uno va a vedere i contenuti vede che la maggior parte delle cose, sì, uno potrebbe dire sono pratiche, no, la maggior parte di quella roba lì è completamente digitale e non te ne accorgi perché il regista è riuscito a fondere, veramente, insieme ai tecnici degli effetti visivi naturalmente, però qui si parla anche di semantica, non solo di sintattica, è riuscito a fondere tutto in maniera completamente invisibile, al punto tale che uno non si accorge che tutta quella roba lì è finta, perché la parte vera è la vera protagonista dell'inquadratura. Vabbè, e uno potrebbe dire, Racuglia, ma perché ci stai spiegando questa roba qui? Perché ci parli del virtuosismo, del fatto che tu ti senti un virtuoso? No. Allora, adesso torno un pochettino indietro. Torno un pochettino indietro perché, come dicevo, in questi giorni guardando X Factor mi sento che Racuglia, ma tu sei veramente un tecnico, un tecnicista, e perdi l'emozione, nel senso, è un po' come il violinista che passa il tempo a fare il volo del calabrone e lo sa fare perfettamente, senza sbavature, perfetto, come se fosse un MIDI. Però poi magari quando c'è da mettere una nota singola e farla sentire, farla vibrare, farla risuonare forse con la drammaticità e il pathos, e magari quella non ci riesce a farlo. Allora mi sono detto, Racuglia, tu probabilmente sei così, sei uno che non ha emozioni, non trasmette emozioni e non sei, cioè probabilmente non sei un tipo che passa a quello, anzi punta alla tecnica, e poi siccome non sei tecnico non riesci neanche a fare quello. Non riesci neanche a fare niente, alla fin fine sei un né carne né pesce, perché effettivamente quando suonavo la chitarra inseguivo la tecnica, ma ero un po' una capra a suonare, eh? Ero anche abbastanza sporco, nel senso non che non mi lavavo, ma che ero sporco nel suonare, cioè nel senso non sono mai stato un virtuoso. E mi sono chiesto, ma adesso come adesso, dopo 20 e rotti anni, quasi 25 anni che fai video, che fai comunicazione audiovisiva, che hai studiato tanto per capire come funziona, come illuminare una scena, come muovere la camera, eccetera eccetera eccetera, adesso che non dico che sei diventato un virtuoso, ma che non sei neanche un gnubbo, hai quelle nozioni di luce, di fotografia, di composizione della scena, anche dell'audio, perché nel senso l'audio è importantissimo, hai tutte queste cose che ti sei imparato nel corso di 20 anni e anche di più, che sei più virtuoso di 20 anni fa, è cambiato qualcosa oppure questo tuo inseguire questa precisione tecnica ti ha tirato via l'emozione? E mi sono fatto questa domanda, veramente, cioè perché è lecito soprattutto perché spesso e volentieri mi occupo di comunicazione, come si dice, anni fa facevo tantissimo marketing business to consumer, adesso faccio molto marketing business to business, cioè mi occupo di comunicare cose per case farmaceutiche recentemente. E tu riesci ancora a tirare fuori sei mai riuscito a tirare fuori l'emozione dai tuoi video? Cioè me lo chiedo violentemente, e se dovessi essere sincero la mia risposta è no, neanche per il cazzo di Orione. Proprio adesso la musica potrebbe finire adesso e dovreste sentire, e questo è un tecnicismo, il fatto di far finire la musica per far sottolineare il momento drammatico e anche asettico, perché a volte uno potrebbe dire la musica aiuta il dramma, sì, ma anche quando la vai a togliere aiuti il dramma. E questo è un tecnicismo. Alex, sai emozionare le persone? Io rispondo no, per niente. Magari le so informare, magari so dar loro dei suggerimenti, delle suggestioni, ma non le so emozionare. Proprio sono sicuro di questa cosa, veramente. E però è successa una cosa. Beh, io sono sicuro di questo, cioè veramente, se cercate delle emozioni, andate da un'altra parte. Io non sono la persona che vi può trasmettere emozioni. Di questo ero convinto fino a 7 giorni fa, no, 8 giorni fa. E uno potrebbe dire, what? Allora, vi ho già raccontato in più di un'occasione che ho fatto una serie di video. Ho girato 2 documentari di 2 persone che hanno avuto una patologia. Ve l'ho già raccontato, per un progetto, un evento che si svolge ogni anno, di cui io mi sono occupato di tutta la parte grafica. Alla fin fine sembra ridicolo, però tutto quello che era visivo, dai filmati alle musiche alle scritte che apparivano sull'AdWall per presentare le singole persone, quella roba l'ho fatta tutta io. E uno potrebbe dire, minchia cazzo raccoglie, ho fatto un sacco di roba. Effettivamente sì, però siccome sono minimalista nella vita, adesso che lo dico che sembra un sacco di roba, però a me sembra di non aver fatto tanto. Però concentriamoci su questi 2 documentari. Sono stati, io li ho girati in maniera molto tecnica. Sapevo esattamente che cosa volevo ottenere, e io volevo ottenere, su indicazione anche del cliente, che non volevo una solita cosa melassosa, quasi pietista. Volevo una cosa molto grintosa, molto anche allegra, per dire, cioè, questa persona ha avuto questa patologia, le abbiamo tirate su per i capelli, cioè, nel senso, potevano anche restarci secche, anche tutte e due hanno detto, io ero lì, bastava un capello ed ero dall'altra parte della tomba, però siamo qui, e per essere qui, cacchio, me la sto godendo, vaffanculo. Cacchio, me la sto godendo, vaffanculo, che è una cosa che teoricamente ognuno di noi dovrebbe sperimentare. Poi è ovvio che quando uno dice, pensa ai bambini che si morono di fame, pensa a chi sta peggio di te, poi in realtà uno guarda sempre davanti. Come diceva Springsteen, l'uomo povero vuol diventare ricco, il ricco vuol diventare re, il re che non è soddisfatto potrà perdere ogni cosa. Cioè, capite che uno sempre guarda il davanti, non guarda il dietro. Ed è anche un bene, nel senso che uno cerchi sempre di migliorare la propria condizione. Meglio se cerchi di migliorare se stesso, però vabbè. Però la filosofia è, queste persone, torniamo un pochettino a bomba, queste persone hanno avuto sta sfiga, ne sono uscite e adesso stanno vivendo ogni istante della loro vita godendoselo di più. Ed è una cosa che dovremmo imparare a fare tutti, però vabbè, non lo facciamo, va bene così. Cioè, il concetto è che questi video devono trasmettere questa cosa. Cioè, ho visto l'abisso, sono qui, e cazzo mi voglio divertire, mi voglio godere, voglio emozionarmi nella vita, ok? E in maniera molto grintosa, molto energica. L'idea era quella, per cui la mia idea inizialmente era quella di realizzare questi documentari in modo tale che avessero questo senso di ritmo, di grinta. E siccome io già di mio penso di non essere una persona capace di emozionare, ho detto vabbè, meglio, il ritmo ce l'ho nel sangue, so. E veramente fa ridere, però avendo fatto così tanto, avendo suonato questi anni, tutti quegli anni, e comunque godendomi ancora oggi la musica e trovando anche generi nuovi, nuove robe da ascoltare ancora oggi, tendenzialmente sulla musica devo dire che qualcosa ne so, o se non che qualche cosa ne so, ho quella sensibilità tale per cui riesco a fare dei bei montaggi con della bella musica, dove video e audio si vanno a nozze insieme e stanno benissimo, ok? Perché mi sono detto, va bene, dai, la roba ritmata mi funziona, riesco a tirarla fuori, eccetera, 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 facciamolo e riusciamo a farlo bene. Ero abbastanza sereno su questo. Non ero sereno del fatto che avrei dovuto girare su un aereo ultraleggero. Avevo veramente il terrore di, cioè, io già non dico che ho paura di volare normalmente, però tendenzialmente quando c'è il vuoto d'aria mi aggrappo abbastanza al sedile dicendo oddio, ma perché ho anche paura degli 8 volanti, cioè delle montagne russe. Sono un fifone, va bene, ho anche delle difficoltà mie dovute alla velocità, all'accelerazione, eccetera 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 eccetera. E allora, come vi ho detto, a parte le difficoltà di girare quella cosa lì, mi sono detto, sfruttiamo tutte le cose che conosciamo per fare una cosa che funzioni. Perché mi sono detto, la tecnica dalla tua. Tu hai due fotocamere che utilizzi come telecamere da tempo immemore. Le conosci a mena dito, sai come funzionano bene. Hai questo nuovo telefono, hai imparato a conoscerlo, sai cosa tirar fuori e cosa non tirar fuori da questo telefono. Bene, diciamo, sulla parte video ero abbastanza sicuro. Ho questo nuovo microfono, il Rode Go, che è Lava di Argo, che veramente funziona molto bene. Cioè, sapevo esattamente come tirare fuori il meglio da queste persone. Truccatrice, mia carissima amica, so come lavora. Cioè, diciamo che dal punto di vista di raccogliere le immagini, sapevo esattamente cosa fare e poi avevo una mezza idea di come montarle. Ma ve lo racconto dopo la pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Allora, come montare una roba del genere? E qui ci sono diverse scuole di pensiero. Io ho cercato di affrontare questa cosa sia dall'alto verso il basso, sia dal basso verso l'alto. Cosa significa? Dall'alto verso il basso significa pensare a qual è il canovaccio della storia che si vuole raccontare e poi andare a prendere i singoli pezzi di tutti i segmenti che ho girato in modo tale da costruire questa storia. Partire dal basso significa invece prendere tutto quanto, lavorare sulla singola clip in modo tale che asintoticamente uno impara a conoscere tutto il girato fino al punto in cui il girato lo conosci talmente bene che sai esattamente dove andare a prendere le cose quando ti servono. Per cui ho avuto questo doppio approccio. L'approccio dal basso mi è servito soprattutto dal punto di vista del volo, perché ho lavorato sugli effetti speciali, come vi ho detto, ho aggiunto le nuvole al cielo. E se non vi ricordate perché l'ho detto in un video che ho fatto su YouTube, che ho pubblicato sul Riot. Vabbè, magari prima o poi metterò quel video in audio soltanto, in modo tale che possiate ascoltarvelo. Dura 18 minuti se non erro. Insomma, diciamo che ho avuto un approccio molto, come si può dire, asintotico. Nel senso, ho preso tutti i video di uno dei due documentari. Ho cominciato con quello di Milano e li ho messi tutti in fila e poi ho tagliato via le cose che non mi piacevano, proprio quelle che magari erano venute tecnicamente male o che quando c'era la stessa frase era detta due volte in due posti diversi, sceglievo quello che mi piaceva di più. Quando lo stesso concetto veniva ribadito da due persone diverse, cioè dal paziente e dal terapista, sceglievo quello dei due che mi piaceva di più. E andando così a sfrondare sono arrivato a un video che partiva da 22 minuti, se non sbaglio, forse anche 25, ed ero arrivato circa a 12-13 minuti. E a quel punto ho cominciato ad andare proprio di cesello, cioè andare proprio a tagliare via le pause, andare via a tagliare le frasi che non servivano. Magari c'era una cosa che funzionava, però nell'ottica di creare un video molto breve, era troppo lunga, era un concetto troppo lungo, oppure che magari sviava leggermente dalla filosofia del prodotto che dovevo andare a costruire, dove il prodotto non è il singolo video ma l'intera serata. E allora ho fatto questo lavoro di cesello fino ad arrivare a un video di circa 5 minuti e qualcosina, e a quel punto ho detto: sai che c'è? Coinvolgiamo anche il cliente fa questo evento da diversi anni, anzi da decenni, e ho detto: guardalo anche tu e dimmi tu quali sono le cose ridondanti, perché l'obiettivo era quello di fare un video di 120 secondi, 150, cioè 2 minuti, 2 minuti e mezzo, non 5 minuti. Però il cliente, devo dire, che ha apprezzato talmente tanto che il taglio è stato di circa poche decine di secondi, per cui alla fine questi due video, uno durava 4 minuti e 20 secondi, l'altro 3 minuti e 40, diciamo, cioè quasi il doppio di quello che avevamo preventivato. Però è stato un lavoro fatto a N mani, in cui ognuno ha detto la sua, ha dato un positivo contributo alla costruzione della storia. E dire qualcosa sono molto contento, perché non è il caso in cui tutti vogliono mettere il becco, devono dire qualcosa e allora ci sono un sacco di opinioni contrastanti. Avete presente, c'è una sala riunioni, i vertici di un'azienda guardano un video e siccome hanno paura a dare dei giudizi, chiedono a chiunque di giudicare questo video, di dare delle indicazioni, di chiederlo alla moglie, alla sorella, al fattorino che passa di lì per caso, e che diventa un po' complicato. Invece in questo caso ognuno ha dato un contributo positivo, nel senso: potremmo aggiungere questo, potremmo togliere quest'altro, e tutti insieme si decideva se la cosa funzionava o non funzionava. Su alcune cose magari non ero d'accordo al 100%, ci sta, perché la mia visione è la mia visione, però tutti insieme abbiamo costruito un prodotto relativamente ricco, direi. E tutto questo è stato fatto, e però comunque il cliente, dopo aver visto la prima versione del video, ha detto che gli è piaciuto moltissimo, era molto molto positivo. A fine serata, come ho detto, è stato molto positivo. Cioè, diciamo che questi video sono risultati un grande plus dell'evento, e uno potrebbe dire video anche emozionali, eccetera eccetera eccetera. Io però di emozionale non ci ho visto niente, ma ero talmente sopraffatto dal realizzare qualcosa che era tecnicamente perfetto, preciso. Adesso, lavorando negli spot televisivi per ragazzi, io devo raccontare sempre delle storie in 15 secondi, 15 secondi, di cui 3 secondi e mezzo di pack shot finale, cioè dove si vede il pacchetto, così che si possa riconoscere quando si va a comprare nel negozio di giocattoli. Significa raccontare una storia in 11 secondi circa. E lì ho imparato veramente a tagliare ogni singolo fotogramma, di cui ogni singolo fotogramma era fondamentale per raccontare una storia, e se non era fondamentale per raccontare questa storia lo andavo a tagliare, in modo tale da mantenere comunque un ritmo elevatissimo, grande violenza e costruzione delle immagini, l'audio soprattutto, gli effetti speciali, insomma tutto questo messo insieme mi ha, nel corso di circa 10 anni di questo tipo di lavoro, insomma non è che ne abbia fatti centinaia, ne ho fatti decine di spot, però in cui ho affrontato tutti gli aspetti della produzione, dalla produzione alla preproduzione, a volte ho scritto anche la sceneggiatura, il copy, la previsualizzazione, il visual effects, il compositing, la motion graphics, il montaggio, il sound design, cioè tutte queste cose messe insieme mi hanno dato molta manualità su quello che deve essere il ritmo e la percezione, cioè il fatto che dopo aver fatto così tanti spot in cui magari delle inquadrature duravano meno di un secondo, in cui mi sono concentrato tantissimo sulla percettibilità delle cose, in modo tale che magari non è che c'hai una sequenza flash di immagini senza capire cosa succede, cioè ci ho studiato tanto su questo, sono arrivato al punto in cui la componente tecnica di comprensibilità e anche di spettacolarità, passatemi il termine, di quello che faccio, cioè era entrata a far parte un po' del mio linguaggio, cioè come faccio le cose io come regista, come regista tutto tondo, dipende anche da questo, ma anche il fatto di muovere la camera. Io se posso non tengo mai la camera ferma su un cavalletto, ma cerco sempre di spostarla, di muoverla. In questo devo essere sincero che registi come Michael Bay o Tony Scott mi hanno dato tanto, mi hanno insegnato tanto, e hanno dato tanto secondo me all'intera industria, all'intero mondo di modo di comunicare, al punto tale per cui la camera fissa quando viene scelta diventa linguaggio anche questo, dato che tutto è movimento, tutto è dinamico, tutto è un movimento doppio, cioè il movimento degli attori e il movimento della camera che li riprende, tutte queste cose messe insieme creano una forte dinamicità che quando si sceglie di utilizzare una camera fissa magari in un campo largo, ecco, questa diventa una cosa che ha un altro tipo di messaggio. Ecco, quando andate a fare una scuola di regia, tutte queste cose ve le spiegano, vi spiegano se fai questo movimento di camera ottieni questo effetto, se fai un movimento di camera che ti avvicini ottieni questo effetto, se inquadri dal basso ottieni un effetto, se inquadri dall'alto ottieni un altro effetto, se illumini in un certo modo ottieni un certo effetto. Diciamo che nelle scuole di regia, anche direzione della fotografia, vi spiegano l'alfabeto, vi spiegano è come se vi spiegassero, no, non l'alfabeto, vi spiegassero una nuova lingua e vi spiegano come si traducono i termini. Volete ottenere un certo tipo di messaggio emotivo? Allora utilizzate questo movimento di camera, questa composizione della scena. Cioè, talmente tanto, che studia regia, studia degli anni, e studia tutti gli altri film che sono stati, non tutti ovviamente, ma i grandi film del passato, talmente tanto che questo linguaggio diventa tua parte, tua integrante. Ora io parlo del linguaggio del video, del cinema, passatemi il termine cinema, anche se io faccio cose un po' più modeste, perché è quello che parlo io, però lo stesso vale per altre forme di comunicazione artistica, ok? Cioè, anche se fate fotografia, andate a fare un corso di fotografia, vi spiegano le basi della fotografia, l'esposizione, cioè l'apertura, il tempo di esposizione, gli ISO, la composizione dell'immagine, la fonte di luce, la sovraesposizione, la sottoesposizione, l'utilizzo di certe cose. Cioè, questo ve lo dicono talmente tanto per tanti mesi, anni, che tutti questi concetti tecnici a un certo punto vi entrano nel sangue e sapete, li parlate fluentemente, un po' come se voi studiate una lingua straniera e per un po' di mesi, magari anche di anni, la parlate pensando in italiano e traducendo, però a un certo punto la parlate così tanto, se andate a vivere all'estero, in quel paese, nel paese in cui parlano questa lingua, a un certo punto switchate con l'abitudine, passate talmente tanto tempo a parlare questa lingua straniera che non dico che diventate madrelingua, ma cominciate a pensare in quella lingua, non fate più la traduzione, cioè devo dire questa cosa, allora la penso in italiano, come si traduce, a un certo punto la pensate direttamente in inglese. Ecco, questo è lo switch in cui la tecnica diventa parte integrante del nostro bagaglio culturale e del nostro modo di esprimerci, cioè non dobbiamo più pensare all'effetto che vogliamo ottenere perché c'è entrato dentro, cioè è diventato parte del nostro linguaggio, e la componente tecnica, che è comunque importantissima, la diamo quasi per scontata perché è diventata la nostra base. Cioè, non è difficile, non so, spero di essere riuscito, spero di riuscire a farmi comprendere. La tecnica va su, per chi fa una professione di comunicazione artistica come quella che faccio io, passatemi il termine, veramente con tante molle, è secondo me fondamentale, ma non sono solo io che lo dico, perché vi consente di avere il vocabolario, e una volta che avete il vocabolario e che diventa parte integrante del vostro modo di parlare, a questo punto non dovete più pensare alla tecnica, perché la tecnica viene da sola. E anche il fatto di fare qualcosa di sbagliato, qualcosa di tecnicamente non corretto, diventa automaticamente invece corretto, perché nel contesto della comunicazione che volete fare diventa anche poetico. Avete presente il concetto di licenza poetica? La licenza poetica è un errore grammaticale intenzionale, però tale per cui questo errore nel contesto in cui è inserito genera qualcosa che è anche più potente, che è anche più forte, che è anche più intenso. Ecco, gli errori in regia ci sono, se uno li sa usare diventano ancora più forti, perché fanno parte di quella piccola disturbazione, di quel piccolo disturbo del linguaggio per cui le cose diventano ancora più intense, cioè qualcosa che non ti aspetti, l'inaspettato crea sconforto, ansia, qualcosa di strano, che però può anche risolversi anche in qualcosa di molto positivo. Ecco, i grandi registi conoscono talmente bene la tecnica che possono permettersi a questo punto anche inconsciamente di rompere la tecnica, di andare contro i principi base della tecnica per costruire qualcosa di ancora più emozionale. Io parlo di regia sempre, ma questo vale per tutti i campi dell'arte. Nel mio caso io ho passato anni, veramente anni, quando ho iniziato a capire che questo sarebbe stato il mio, cioè che avrei voluto farlo diventare il mio mestiere a metà degli anni 90, anzi prima ancora, cioè, nelle metà degli anni 90 non pensavo che sarebbe diventato il mio mestiere, però volevo che fosse una parte della mia vita, magari la parte giocosa, però ho studiato tanto la parte tecnica e ho fatto veramente lo studente, perché volevo capire, volevo una guida, volevo qualcuno che mi dicesse cos'è giusto e cos'è sbagliato. E poi dopo anni, dopo tanti anni, non solo ho capito cos'era giusto e cos'era sbagliato, ma mi era entrato nel sangue, e infine mi è entrato nel sangue anche la possibilità di rompere questo quello che è giusto e che è sbagliato. Cioè, ho fatto degli errori voluti di regia in alcune cose che faccio, perché mi sono usciti talmente naturali anche quelli da essere comunicativi a loro volta. Poi dipende anche sempre dal contesto, ci sono contesti in cui uno può esprimersi in un certo modo e altri contesti in cui invece deve rimanere un pochettino più non nella comfort zone, ma anche nella banalità, perché magari non c'è spazio, non ci sono risorse, non c'è tempo, oppure non c'è la percettibilità di quello che possa essere fatto. Per cui magari a volte faccio delle cose, faccio il compitino e ci sta, a volte invece tiro fuori qualcosa dal cilindro e dico questa roba qua non se l'aspettano, facciamola. Dipende sempre anche dal contesto, dal cliente, dal progetto, eccetera, 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 eccetera. Quello che volevo dirvi con questo segmento anche piuttosto lungo è che la tecnica è parte integrante anche dell'emozione. E a volte io me ne dimentico, devo essere sincero, cioè a volte non mi ricordo la componente emotiva, allora mi rifugio nella componente tecnica che invece conosco di più e faccio leva su questa, per poi iterare, scavare al punto tale per cui riesco comunque a tirare fuori qualcosa che possa essere più o meno emotivo da qualcosa che invece è puramente tecnico. Io non so se mi avete seguito fino adesso, davvero sono molto perplesso di quello che ho detto. Ho pensato a questa puntata, a quello che volevo dire per 2 settimane, e ogni volta pensavo a un discorso differente, e questo sta a significare che la mia tecnica come oratore non è ancora sufficientemente buona, per cui commetto degli errori, ma sono errori dovuti al fatto che non ho tecnica e non perché li voglio fare o li voglia fare. Però volevo comunicarvi questa cosa qui, e il fatto di essermi, autodefinirmi virtuoso, passatemi il termine perché non lo sono, è in realtà in alcuni casi della mia vita un qualcosa che non è positivo, nel senso, perché a volte per vari motivi che magari non riesco neanche a concepire mi rifugio nella tecnica, perché non riesco, è come se fossi tornato indietro di un qualche passo, per cui invece di averla assimilata al 100% e sfruttarla in maniera naturale, come se fosse la mia seconda lingua, per costruire qualcosa, a questo punto puntare sulle emozioni, devo un pochettino tornare indietro, è come se dovessi ritornare a studiare e concentrarmi su quello. Ecco, probabilmente con questo progetto qui l'ho fatto, ma poi è come se si fossero riaperte le cose che avevo studiato. Se fossi tornato indietro, però dopo essere tornato indietro, essere tornato a fare il tecnico, questa componente fosse tornata in me, è un po' come magari studiate una lingua, andate a vivere in un paese straniero, imparate a parlarla talmente tanto bene che siete diventati padroni della lingua e la parlate senza pensarci. Poi tornate in Italia per qualche anno, ritornate in questo paese straniero e a quel punto non avete la stessa, non siete sciolti come prima, siete ancora impacciati e dovete pensare in italiano prima di parlare in questa lingua straniera. Però dopo qualche giorno tutto il bagaglio culturale, tutte le esperienze che vi siete fatti tornano, per cui non c'è più bisogno di passare settimane o mesi in questo paese straniero per cominciare a pensare nell'altra lingua. Vi basta qualche giorno per tornare ad essere fluenti. Ecco, e credo che con questo progetto sia tornato a essere fluente dopo un po', anche perché poi con questi 2 anni di pandemia di riprese ne ho fatte veramente poche, troppo poche per insomma, è un po' come se andassi a fare un weekend in terra straniera, tornassi a casa e non facessi in tempo a tornare a parlarla, la lingua straniera. Vabbè, direi che per adesso ne ho dette tante, ma questa puntata non finisce qui, perché ci sarà un seguito fra qualche giorno, in cui vi farò sentire le voci di altri miei amici, conoscenti, gente che stimo tantissimo in altri campi della comunicazione artistica e non solo, parlare di tecnica e di emozione, e voglio sapere se loro hanno il mio stesso punto di vista oppure no, per cui cercherò di fare delle domande in maniera molto morbida, senza cercare di forzarli a raccontare qualcosa dal mio punto di vista. Vorrei insomma che lo facessero da loro, per cui l'appuntamento è fra qualche giorno, non so se fra 7 giorni, fra meno, per questa serie di interviste sempre su questo argomento. A questo punto direi che per oggi vi ho detto tanto, forse ho sin troppo esagerato, mi rendo conto di essere stato prolisso, troppo prolisso, e probabilmente in questi 35-40 minuti vi ho detto cose che avrei potuto dirvi in 5 minuti, però stavolta veramente questa puntata, anche se me l'ero preparata, è venuta via fluente e fluida, perché stavo cercando di capire come spiegarvela, perché avevo le cose in testa ma non riuscivo a metterle non tanto per parlato, perché ci sono riuscito più o meno, però non sono riuscito probabilmente a trovare un giusto filo narrativo che andasse a costruire qualcosa. È come se avessi troppe strade da portare avanti in parallelo invece di un'unica dritta. Scusatemi, faccio ammenda pubblica, cercherò di essere più conciso le prossime volte. Per cui per oggi diciamo che finisce qui, grazie di avermi ascoltato, grazie di aver ascoltato anche l'intervento pubblicitario, spero che sia stato in mezzo, vuol dire che abbiamo raccolto qualche soldino. Se avete qualcosa da dirmi, iscrivetevi al canale YouTube, no, non è vero, se avete qualcosa da dirmi, da raccontarmi, anche un feedback dal vostro punto di vista, magari fate un mestiere simile al mio o magari completamente opposto, che però in cui però la componente tecnica, la componente emotiva non sono trascurabili, io sarei ben contento di conoscere la vostra opinione, sarei contento di conoscere la tua opinione e il tuo punto di vista. Anzi, se vuoi essere intervistato, io sarei ben contento di farti una bella domanda. Che altro aggiungere? Direi che ci siamo detti tutto. Le solite cose, se vi piace quello che facciamo andate sul Riot, cioè il gruppo Telegram, il cui link trovate nelle note di questo episodio, Technopills Riot, e non so, feedbackateci, altrimenti va bene così, sono contento che mi ascoltiate, e per il resto alla via così. Dai che oggi è una giornata interessante, una settimana relativamente corta, ma secondo me questi 2 giorni, giovedì e venerdì 9 e 10 dicembre, me li fanno sudare non poco, oltre al fatto che stanotte non ho dormito un cazzo, perché di sì. Ciao ragazzi, buona giornata e buon ascolto di quel che verrà.
Avete ascoltato Technopills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi. Forever, I'm away from me, from the abyss I'm in. Love is for me, surrounding me, so let
Someday, sometimes, one thing that I never do. I'm grinding much for you. Cause circumstances make me feel ill. So, they say you need strength, but we show heart like a king of clouds forward. Even gold is looking cool. Few days when I was younger, I thought I'd get rid of you by your ex. Just come back pretty soon. My anger's far away, never gone. So here I am, the one who never gives up, never lets an opportunity slip, never says out, I'd rather stand alone. The bullet's victim, the kid most likely to be self-destructive. I'm better learning how to use my effects, but the goblins show up, ready to play mistakes.
This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.